Iniziamo questa nostra seduta, come di consueto, con l'inno. Farlo durante l'appello, però diventa stucchevole. Va bene, grazie. Vorrei pregare il dottor Guazzi di fare l'appello.
Buonasera a tutti, grazie signor sindaco. Allora, Felissari.
Sì.
Cremonesi.
Presente.
Cantaluppi.
Presente.
Asti.
Presente.
Bona. Locatelli?
Presente.
Perfetto. Maffi? Direi che è assente. Mettiamo una G. Bonelli? Non vedo neanche lei, quindi G. Poi Ugeri?
Ugeri.
Poi Pizzi?
Poi Pizzi.
Pizzi è collegata?
Pizzi è collegata.
Buonasera.
Perfetto, buonasera.
Poi abbiamo Ferrari che aveva anticipato l'impossibilità, quindi assente. Menin.
Presente.
Eccolo. E Mondello.
Presente.
Poi abbiamo anche l'assessore Guarise e l'assessore Fabiano. Grazie, signor sindaco. Prego, può procedere.
Grazie. A me sono pervenute giustificazioni, oltre a quella che ha già citato il segretario, del consigliere Ferrari Antonio, anche quello di Maffi Mattia e di Bonelli Elena, hanno impegni di lavoro che si protraggono e quindi non possono essere presenti alla nostra seduta. Passerei ai punti all'ordine del giorno. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. Cedo la parola al consigliere delegato alla cultura Cantaluppi Federico per fare un aggiornamento sulla procedure che stanno, come dire, appunto incalzando in relazione agli interventi sul polo archeologico. Prego.
Grazie, signor sindaco. Io userò un intervento, farò un intervento abbastanza breve per aggiornare appunto il Consiglio in merito all'iter procedurale. Noi abbiamo approvato il progetto definitivo del parco archeologico, corredato di parere favorevole da parte della soprintendenza che ci sta seguendo, e appunto, e vorrei anche spendere una parola di ringraziamento per i funzionari della soprintendenza e per il soprintendente stesso, e ad oggi dobbiamo appunto approvare il progetto esecutivo, approvazione che avrà luogo a giorni, per poi iniziare tutta la procedura di affidamento dei lavori. Ad oggi questo è lo stato di fatto di questo iter procedurale. I consiglieri sono anche già stati aggiornati in commissione cultura, appunto, quindi non mi dilungo ulteriormente. Quindi ringrazio il sindaco per l'opportunità di aggiornamento del consiglio. Grazie.
Grazie per la comunicazione, solo velocissima perché è diventata ufficiale. Avremo poi modo di discuterne anche rispetto agli obblighi che incombono sull'amministrazione, incombono appunto in questo caso in modo virtuoso, e cioè sono la comunicazione ufficiale che al bando supplettivo che era stato fatto per gli interventi relativi all'edilizia scolastica. Per quel che ci riguarda, i progetti che abbiamo presentato, che in una prima tranche non erano stati finanziati, sono invece stati finanziati in toto nella seconda tranche, e quindi di dote finanziaria. Nel 2022 queste risorse, se tutto va bene, saranno erogate anche in quota parte, sia nella prima parte dell'anno che nella seconda parte dell'anno, e si tratta di due somme di 620.000 euro che erano riconosciuti allora, perché avevamo presentato il progetto l'anno scorso, prima che venissero eseguiti i lavori relativi alla scuola primaria, e gli altri 420 che riguardano invece gli interventi previsti, sempre di contenimento consumo energetico, di riqualificazione delle strutture, per 420.000 euro alla scuola secondaria. E si tratta quindi adesso di fare una valutazione su come entrare in possesso di queste risorse, ovvero se, perché abbiamo due fonti di finanziamento per opere che si stanno già completando, probabilmente, come abbiamo anche oggi convenuto in sede con il Ministero degli Interni, probabilmente ragioneremo sulla riqualificazione di altre porzioni di edifici che attengono appunto all'intero offerta formativa che noi facciamo nell'istituto comprensivo della nostra città, per cui sono comunque risorse che verranno dislocate lì e che incrementeranno il profilo, diciamo, riqualificativo di quella nostra area e zona dedicata appunto alla istruzione. Ci ritroveremo naturalmente, perché dovremo adesso vedere tutti gli adempimenti anche formali, compreso anche un incarico che dovremo dare per ampliare quindi l'offerta di riqualificazione degli edifici che insistono all'interno del nostro centro scolastico onnicomprensivo. Proseguendo nell'ordine del giorno, secondo punto, modifica DUP anno 21-23. E ci sono una serie di punti, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, che sono connessi, perché si tratta, come dire, di provvedimenti concatenati tra loro, perché coinvolgono una decisione che è quella appunto degli interventi di implementazione dell'offerta delle strutture sportive, e conseguentemente il loro ingresso degli strumenti di programmazione nostra, onde consentirci di essere operativi rispetto alla fase successiva, che è quella degli finanziamento e successivamente dell'appalto. Siamo a novembre, quindi siamo, diciamo, tempestivi nell'adottare questi provvedimenti. Se ritenete, io darei la parola all'assessore Ugeri per quanto riguarda appunto la qualificazione dell'intervento dal punto di vista tecnico, e successivamente, se lo ritiene, sull'oggetto più specifico al nostro consigliere delegato Alberto Locatelli. Prego, Assessore Ruggeri.
Grazie, signor Sindaco. Innanzitutto, come vedete, il primo punto all'ordine del giorno è la modifica del DUP per le annualità 21-23. Questo e i punti successivi sono stati affrontati e sviscerati anche nel corso della Commissione Bilancio. La modifica del DUP e il piano triennale delle opere pubbliche e conseguentemente la variazione di bilancio con entrata e uscita da mutuo si rendono necessarie, come diceva il Sindaco, per adeguare i nostri strumenti di programmazione alle opere pubbliche importanti che stiamo per andare a realizzare. In particolare nel DUP le modifiche sono tre. Due attengono proprio ai mutui oggetto di questo Consiglio Comunale, ossia in particolare l'intervento sul campo per la riqualificazione, diciamo, di una parte del centro sportivo oggi adibita a campo tennis e calcetto, su cui appunto poi magari entrerà più nel dettaglio il consigliere delegato Locatelli, e poi per l'adeguamento degli spogliatoi, sempre del centro Porro, dell'attuale, diciamo, parte dedicata alla piscina. E poi la terza modifica del DUP, quindi mentre per il padel l'importo, l'impegno, diciamo, era previsto, ma è stato adeguato l'importo alle necessità progettuali, per quanto riguarda gli spogliatoi si tratta di un inserimento nuovo. E ugualmente viene previsto per l'anno prossimo, anche proprio in conseguenza di quanto esposto poco fa il Sindaco nelle sue comunicazioni, viene prevista la possibilità di intervenire su un ampliamento funzionale della scuola materna per un importo stimato, così sapete che il DUP, diciamo, è un po' il libro mastro su cui bisogna riportare le intenzioni affinché poi ci si trovi pronti da un punto di vista programmatorio per intervenire in maniera progettuale. Quindi in questa fase è stato inserito un intervento alla scuola materna di ampliamento funzionale proprio per essere pronti a sfruttare l'opportunità di questo finanziamento ministeriale qualora poi diventasse effettivamente pienamente percorribile. Quindi le modifiche sono queste tre. Di conseguenza anche il piano delle opere pubbliche viene aggiornato con un inserimento to cure dell'intervento agli spogliatoi e con un aggiornamento della cifra prima riportata in 150.000 euro del campo, diciamo, da tennis calcetto. E quindi in conseguenza vengono due punti all'ordine del giorno successivi sono dedicati a creare la posta in bilancio di entrate ed uscita da mutuo. Ma a questo punto lascio la parola al consigliere Locatelli in modo che possa magari entrare più nel dettaglio. Grazie.
Buonasera, ringrazio per la parola. Come anticipato dal... Okay. Sentite? Ok. Ringrazio per la parola. Come anticipato dal collega Uggeri, abbiamo parlato nella Commissione Bilancio di questi temi, e per quanto riguarda il punto 2 e il punto 3, l'approvazione propedeutica poi all'assunzione dei mutui di cui parleremo al punto 4 e al punto 5. L'assunzione dei mutui nello specifico sono per la riqualificazione di manutenzione straordinaria per quanto riguarda gli spogliatoi della piscina, che vanno a completare l'intervento sulle vasche e sulla zona relax solarium già terminate, per un importo di 235.000 euro che verranno assunti con il credito sportivo, con un mutuo per la durata di 20 anni a tasso zero. Mentre per quanto riguarda l'intervento per l'ampliamento delle strutture ricreative, andremo a intervenire sui due campi e creeremo due campi da padel e una riqualificazione del campo da calcetto per un totale di 201.500, sempre con l'assunzione del mutuo da parte del credito sportivo per la durata di 20 anni. Grazie.
Ci sono richieste di intervento? Anche sui singoli punti che sono stati riunificati, se necessario. Consigliere Menin, prego.
se è possibile, noi vorrei fare un intervento e con annesso. Scusate. Se è possibile, io vorrei fare un.
Mi sa che devi attivare il microfono su Teams.
Sì. Ok. No. Ci siamo?
Sì,
perfetto. Sì. Se era possibile, volevo fare un intervento inerente prevalentemente al punto 4 con annesso una dichiarazione di voto, se a voi va bene ed è possibile, così raggruppiamo tutto in uno. Abbiamo già espresso il nostro parere durante la riunione della Capigruppo. Non condividiamo la modalità di gestione dell'appalto in outsourcing del centro Porro. Già prima dell'apertura avevamo chiesto che la restante parte delle manutenzioni o ripristino delle strutture fossero inserite nel bando per essere in carico alla società che avesse eventualmente vinto l'appalto. Abbiamo, ahimè, già avuto esperienze negative di modalità analoghe in outsourcing. Non possiamo dimenticare le condizioni in cui ci siamo ritrovati la piscina prima dell'intervento che abbiamo appena concluso. Noi abbiamo proposto una modalità contrattuale che avesse perlomeno in parte responsabilizzato l'appaltatore per salvaguardare e mantenere con decoro la struttura. Riteniamo che la gestione in outsourcing abbia proprio queste finalità. Noi riteniamo corretto che anche questa volta sia la collettività a farsi carico dei costi del rifacimento degli spogliatoi e docce e che nulla venga posto a carico della società appaltatrice. Con queste motivazioni non possiamo esprimere il nostro parere favorevole al punto in esame, per quanto riguarda però solo la riqualificazione degli spogliatoi della piscina del centro Porro. Per i rimanenti punti siamo logicamente a favore.
Sono altri interventi? Volete rispondere all'obiezione che è stata sollevata? Prego, consigliere Locatelli, consigliere delegato. Allora,
come ne avevamo in parte discusso in commissione bilancio, per le tempistiche e per la scadenza poi della concessione non era possibile far mettere in carico l'intervento alla ditta che gestiva poi la piscina. Sicuramente in fase di nuovo appalto, se non ci saranno più opere a scomputo del canone, sicuramente il canone sarà riqualificato e rivalutato in base alla struttura nuova che verrà data in gestione, quindi sarà molto probabilmente un canone più alto e non c'era proprio la tempistica per dare in carico un intervento diciamo così oneroso a una società che era quasi a termine dell'appalto. Grazie.
Sì, non so se forse è meglio rendere anche più esplicito e più nitida la situazione. Cioè, noi siamo in presenza di un appalto di fatto scaduto e che solo la condizione di emergenza nella quale ci siamo trovati su tutti i fronti a dover agire consente una ragionevole proroga di una stagione di fatto di gestione dell'impianto. E con questa, come dire, incombenza contrattuale, tra virgolette, residua, è ovvio che noi non potevamo neanche chiedere, e forse non abbiamo neanche l'interesse a farlo in questa fase, al gestore di realizzare un investimento che non è quello di manutenzione straordinaria, ma neanche di manutenzione straordinaria, ma di una rimessa a norma di tutta l'area, riguardo appunto agli spogliatoi, cioè tutta la parte dell'accoglienza, compresi gli ingressi, che era messa sotto schiaffo da una serie di provvedimenti emanati dalla stessa autorità sanitaria. Quindi non si trattava di un semplice intervento, come dire, di manutentivo per poter riaprire per una stagione, cosa che abbiamo già tentato di fare lo scorso anno, cercando di mettere a carico del gestore, e anche qui in condizioni anche francamente costrittive, perché abbiamo aperto per 42-43 giorni l'offerta dei servizi alle piscine, no? Perché i lavori che sono stati realizzati sono stati molto impegnativi, molto esigenti, per cui abbiamo anche registrato qualche polemica. L'utenza dice: ma insomma, va bene tutto il resto, ma lì ci sono problemi. E l'autorità sanitaria, di fronte all'esigenza appunto di un intervento di riqualificazione drastico, fa scattare, come è giusto che sia, di fronte a un nuovo intervento, tutta una serie di clausole e di riqualificazione di spazi standard che debbono essere allineati alle nuove normative. Se sono interventi di riqualificazione o di manutenzione ordinaria, non siamo in regime di nuovo intervento. Trattandosi invece di una ridefinizione drastica di tutta l'offerta dell'accoglienza e della rotazione degli spogliatoi, eccetera, sono scattate una serie di misure che apportano un intervento consistente, perché stiamo parlando di 200.000 euro circa, e non potevamo ragionevolmente chiedere al gestore di farsi carico di questa quota, a meno di mettersi frettolosamente, cosa che non abbiamo ritenuto di fare. Non so se questa è la differenza di approccio che abbiamo sul tema, essendo in scadenza, essere obbligati in un negoziato dove dall'altra parte avremmo frettolosamente negoziato le condizioni per porre a carico loro un intervento che per tempi, per modalità, per compensazioni, probabilmente ci avrebbe posto in una condizione negoziale non certo di forza nei confronti del privato. E non parlo di questo privato, in generale, i tempi del bando, eccetera, probabilmente ci avrebbero portato a prendere una decisione sicuramente molto ravvicinata a quando questi servizi vanno aperti per essere fruiti. Avremmo corso il rischio di arrivare all'estate senza avere la possibilità di aprirla la piscina, perché appunto i lavori magari erano iniziati ma certamente non si sarebbero conclusi, per cui abbiamo ritenuto di fare un intervento diretto e aprire alla fine della stagione prossima, più che aprire prima una verifica aprendo un bando, eccetera. Tenete in considerazione che questo mercato della gestione degli impianti sportivi è un mercato che è ancora molto fragile, molto fragile. Noi non abbiamo, come dire, la possibilità di negoziare al meglio e di offrire questa gestione come se fosse oro colato in una condizione pre-Covid, ma i gestori non c'è la coda per venire a gestire i nostri impianti. E quindi dobbiamo completare l'offerta di servizio anche con questi tipi di spogliatoi per essere in grado di aprire l'impianto nella sua, come dire, totale riqualificazione e costruire, sperando che si avvicini una stagione, come dire, di anche offerta e non solo la nostra domanda, che ci possa mettere in condizioni di fare che cosa? Decideremo dopo che magari una parte del canone lo riconvertiamo in compensazioni. Lì di lavoro ce n'è da fare, pensate al bar, cioè ce ne sono di cose da fare, però, come dire, il bar così com'è non compromette l'apertura della piscina, gli spogliatoi così come sono rischiano di non farci aprire l'impianto, per cui esercitare la responsabilità per noi è doveroso e dire: niente, noi mettiamoci in condizioni di aprire, vedremo poi come caricare. Le condizioni di finanza sono buone, perché penso che ne avevate già descritte, eccetera, molto buone, e quindi è patrimonio nostro che si riqualifica e che quando offriremo, speriamo che cambi anche il contesto, al gestore, ne negozieremo al meglio le condizioni. Se andate a fare anche un esame analitico di quanto costa, dei ristori che ci possono essere, eccetera, è ovvio che, come dire, per noi un patrimonio integro come questo sarebbe bello affidarlo attraverso un bando, cercando di estrarre il maggior ristoro economico possibile, ovvero negoziare al meglio le altre cose da fare, se ce ne sono, per esempio il bar o altro, e l'altra restante parte monetizzarla, perché così ci ristora anche degli impegni finanziari che abbiamo assunto. Cioè, è un contesto molto, come dire, complicato e delicato. Cionondimeno, l'unica cosa che non possiamo rischiare è di arrivare a una stagione dove l'impianto sia orfano di un servizio essenziale, perché vuol dire privarci dell'offerta di servizio. Quindi, con questo interlocutore, con altri interlocutori, pensate alle norme costrittive e i tempi che abbiamo per fare un bando, fare una trattativa negoziata. Saremmo andati a finire con un mercato che, stante la situazione Covid, non è certo in euforia. Difficile trovare anche gestori, anche chi gestisce nel territorio, Sant'Angelo e le altre realtà, sono in affanno su queste cose. Oggi non è un grande asset, ci fanno, tra virgolette, come dire, un favore a gestire, o comunque lo fanno in condizioni di precarietà del mercato e del contesto, per cui saremmo in difficoltà. Ma questo per dire anche un po' il quadro nel quale noi abbiamo costruito non la gestione diretta, ma la realizzazione diretta. E poi vediamo. Bene, possiamo procedere? Facciamo un voto allora per ogni punto. Punto 2, modifica DUP anno 2021-23. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non sento la collega Pizzi. I presenti hanno votato tutti a favore.
Pizzi favorevole a tutti.
Ah, grazie. La consigliere Pizzi ha già fatto la dichiarazione di voto su tutti i punti, 2, 3, 4 e 5.
Condivido in pieno il discorso e il ragionamento di prima.
Grazie. Quindi, punto 2, all'unanimità, chiedo di poter far votare al Consiglio l'immediata esecutività. Chi è favorevole?
In presenza tutti.
Collega Pizzi, sull'immediata esecutività è d'accordo?
Sì, favorevole.
Ok. Terzo punto, modifica il programma triennale delle opere pubbliche. Chi è favorevole? All'unanimità, considerato che il collega Pizzi ha fatto la dichiarazione di voto prima. Anche qui l'immediata esecutività, dottore. Sì, segretario dice di sì. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Quarto punto, bando sport missione comune riqualificazione spogliatoi piscina Centroporro, variazioni di bilancio. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Contrari consiglieri Menin e Mondello, favorevole invece, come già dichiarazione assunta prima la collega Pizzi. Immediata esecutività anche qui? No, è necessario anche qui? La variazione. Bene. Chi è favorevole? Contrari?
Contrari.
Ok, contrari i colleghi Mondello e Menin. tasso esito. Quinto punto all'ordine del giorno, sport, missione comune, implementazione, offerta, strutture sportive, centro Porro, variazione di bilancio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità favorevoli, grazie. Immediata esecutività, chi è favorevole? Grazie. Immediata esecutività favorevole, grazie. Grazie, abbiamo esaurito. Io credo di poter ringraziare i colleghi di giunta che si sono occupati di questa questione, ma anche le strutture finanziaria, l'area finanziaria, l'area di segreteria e l'area tecnica, perché questi adempimenti sono molto cadenzati e molto, come dire, esigenti e si fanno tutti, come dire, carico e scrupolo di poter servire l'amministrazione per non farci perdere delle opportunità, per cui li ringrazio. Credo che sia giusto anche farlo davanti al Consiglio, ai colleghi del Consiglio. Sesto punto all'ordine del giorno, piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntiva anno scolastico 2021 e preventivo anno scolastico 2022. Introduce il provvedimento la collega vice sindaco Cremonesi.
Grazie signor sindaco. Il documento del piano di diritto allo studio rappresenta le modalità in termini di risorse, di tempo e di forza lavoro. Sì, giusto, hai ragione. Sì. Il documento del piano di diritto allo studio rappresenta le modalità in termini di risorse, di tempo e di forza lavoro con le quali la nostra amministrazione sostiene tutte quelle attività di integrazione delle attività didattiche, indispensabili per permettere agli studenti delle nostre scuole di affrontare in piena serenità il loro percorso educativo e didattico. Molte infatti sono le risorse dal punto di vista economico che sono state impegnate per tale scopo, per costruire futuro per le nuove generazioni. Nelle prime pagine ho voluto rappresentare brevemente come si è collaborato con l'istituzione scolastica nell'attuale situazione creata dalla pandemia in atto dal punto di vista logistico organizzativo per gestire il rientro a settembre. Visto il grande e positivo sforzo organizzativo che abbiamo messo in campo lo scorso anno per gestire il rientro in aula in piena sicurezza, si sono mantenute le medesime modalità anche per quest'anno per ciò che riguarda gli orari e la disposizione degli ingressi e le uscite, il triage mattutino e la disposizione delle classi e della refezione scolastica. Inoltre, in modo riassuntivo, sono stati rappresentati gli interventi di ristrutturazione straordinaria che stanno interessando appunto la nostra scuola primaria. I lavori stanno proseguendo, tempo permettendo, si sta concludendo l'intervento sulle facciate esterne e si proseguirà con i lavori sulla palestra, sostituzione del tetto e la tinteggiatura della facciata, lavori che si sono potuti programmare grazie all'utilizzo dei fondi del ribasso d'asta. Inoltre si è colta un'altra opportunità che ci permetterà di vedere completata la sostituzione di tutte le lampade esistenti con lampade LED, non solo nelle aule che abbiamo già sostituito, ma anche nei corridoi e nella palestra stessa. In termini economici, nel piano di diritto allo studio si parla di centinaia di migliaia di euro, con il coinvolgimento di centinaia di persone, a partire dagli alunni stessi, che quest'anno sono 142 alla scuola dell'infanzia, 385 alla primaria e 211 alla secondaria. Il piano di diritto allo studio che troverete sul sito del Comune si articola sostanzialmente in due parti. La prima è legata all'aspetto economico, dove vengono specificate le voci di entrata e di uscita del bilancio consuntivo e preventivo. E nella seconda parte vengono invece descritti tutti i servizi offerti dal Comune a sostegno del diritto allo studio e dei progetti ad ampliamento dell'offerta formativa. Come ho detto, anche durante l'incontro che abbiamo fatto con il capogruppo, troverete soprattutto nella parte di consuntivo dei numeri non ancora a regime, proprio perché è stato ancora un anno nel quale molte scelte sono state influenzate dalla situazione di emergenza sanitaria. Nella parte economica le voci che coinvolgono maggiormente risorse sono legate in parte al servizio di refezione scolastica e in maniera particolarmente rilevante ai servizi e agli interventi per la frequenza, l'assistenza e la parità scolastica. Si pensi solo che ogni anno si registra un incremento notevole di utenti che richiedono un'assistenza scolastica. per darvi anche un dato in cifre, nella tabella riepilogativa di quest'anno scolastico a carico del Comune abbiamo circa 330.000 euro, di cui quasi 300.000 sono destinati proprio alla copertura dei servizi legati alla frequenza e all'assistenza scolastica. Questo denota una forte attenzione alle implicazioni sociali e alle esigenze in primis dei nostri ragazzi e poi delle loro famiglie. L'anno scolastico che si è concluso a giugno è stato caratterizzato da una situazione emergenziale più rigida e con prescrizioni più stringenti rispetto a quest'anno. Infatti alcuni servizi non sono stati organizzati, altri invece si sono svolti con capienza ridotta e i progetti di ampliamento dell'offerta formativa in accordo con la dirigenza scolastica non si sono realizzati per il rispetto delle normative per il contenimento del contagio. Quest'anno scolastico invece è iniziato con la speranza e la voglia di tornare alla normalità, cercando un equilibrio tra il rispetto delle regole sul distanziamento, il desiderio di affiancare alla didattica quelle esperienze educative che arricchiscono i nostri ragazzi e ripristinare tutti quei servizi che vanno incontro alle famiglie e sono di ausilio alla gestione quotidiana dei figli. L'amministrazione ha infatti lavorato molto per poter attivare nel rispetto della normativa i vari servizi comunali complementari all'attività educativa. In particolare mi riferisco ad esempio al servizio di pre e post scuola per la scuola primaria e al prolungamento orario studio assistito per la scuola secondaria che, alla luce dell'esito positivo dell'anno scorso e alla forte richiesta, siamo partiti già quest'anno a settembre con due gruppi di studio. Non dimentichiamo poi il servizio di trasporto scolastico che conta 43 utenti iscritti nonostante la capienza ridotta. Infine, un breve approfondimento sui progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, che come sapete l'amministrazione interviene economicamente finanziando una serie di progetti che i docenti dei tre plessi ci presentano ogni anno per un importo di 11.500 euro. Quest'anno la cifra, come avrete visto, è superiore perché è comprensiva sia dell'avanzo dello scorso anno sul bilancio 2021 di 750 euro, sia di una quota che era stata anticipata quale acconto per i progetti 2019-2020, che però non era stata spesa dalla scuola in quanto i progetti previsti non si erano stati sospesi per pandemia ed erano 2.230 euro. Questa cifra è stata utilizzata quest'anno per finanziare gli altri progetti. Inoltre, in accordo con l'istituzione scolastica, abbiamo proposto dei progetti educativi ed esperienze formative. In collaborazione con associazioni della nostra città, toccano diversi temi, dalla sostenibilità ambientale all'educazione civica con le lezioni del Consiglio dei ragazzi, ad un teatro in inglese, agli incontri di testimonianza contro il bullismo che coinvolgeranno tre giornate a dicembre tutti gli studenti della scuola secondaria, proprio qui in sala consigliare, all'educazione alimentare per i più piccoli e a momenti più culturali con delle visite educative presso il nostro museo che partiranno proprio dalla settimana prossima. Saranno coinvolte le prime medie e le quarte e le quinte della scuola primaria. Prima di concludere vorrei ringraziare innanzitutto tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, perché sono ormai quasi 2 anni che convivono con queste nuove regole di comportamento in aula e nuove metodologie didattiche, con grande spirito di adattamento e mantenendo la grande voglia di relazione e di stare insieme. Vorrei poi ringraziare l'incessante lavoro che stanno continuando a svolgere i docenti del nostro istituto omnicomprensivo e il nuovo dirigente scolastico, dottor Gabriele Monti, con il quale l'amministrazione ha instaurato fin da subito un buon rapporto di collaborazione con l'obiettivo comune di garantire a tutto il personale scolastico, in particolare agli studenti, la possibilità di lavorare in tutta serenità e di avere una buona offerta formativa ed educativa presso le nostre scuole. Infine ringrazio il settore amministrativo e la sua responsabile che con grande professionalità e dedizione mi supportano sempre nello svolgimento di questo mio ruolo e l'ufficio servizi scolastici per la collaborazione e la disponibilità. Un ultimo ringraziamento anche all'ufficio tecnico che oltre a seguire il grande appalto dei lavori di ristrutturazione continua a gestire la manutenzione ordinaria di tutti gli edifici scolastici. Io avrei concluso e vi ringrazio.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Bona? Grazie. Possiamo passare al voto, è un provvedimento che è già stato visto in commissione, quindi probabilmente anche lì è avvenuto il confronto.
Sì, l'abbiamo.
Ok, va bene. D'accordo. Approvazione piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntiva anno scolastico 2021 e preventiva anno scolastico 2021-22. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Chi si astiene?
In presenza il voto è unanime.
Il voto è unanime.
Consigliere Pizzi?
Consigliere Pizzi.
Pizzi favorevole.
Grazie, allora provvedimento approvato all'unanimità. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione bozza di convenzione ambientale relativa al progetto di sostituzione dell'unità 8 della centrale di Tavazzano e Montanaso con nuovo modulo a ciclo combinato. Noi abbiamo questa sera in attenzione e in approvazione appunto la versione finale della convenzione che è stata definita in bozza e che sta transitando in tutti i consigli comunali e in quello provinciale. La provincia ha già provveduto alla sua approvazione, questa sera anche il comune di Tavazzano procederà, ha già approvato il comune di Montanaso e a seguire stanno tutti i consigli comunali discutendo ed approvando questa bozza di convenzione per farla poi per farne poi oggetto di sottoscrizione. Io questo consiglio è stato di volta in volta informato sempre sull'andamento dei lavori, sulla caratteristica del confronto, sugli esiti e anche le discussioni, sugli elementi controversi, e solo perché siamo di fronte alla formale approvazione di questo provvedimento, io vorrei in consiglio, anche se per punti, senza riservandoci, ove necessario, magari gli approfondimenti più specifici o se necessario in questa sede di procedere appunto anche ad un confronto più articolato sulla bozza di convenzione. Però noi allo di vecchio conviviamo oramai da più di 50 anni, 60 anni con il polo elettrico di Tavazzano Montanaso e la storia di queste nostre comunità, soprattutto quelle di Tavazzano e Montanaso, ma anche la nostra che è molto a ridosso del polo elettrico, è stata una storia nella quale sempre abbiamo discusso di ciò che accadeva all'interno di quel polo elettrico, quando si voleva potenziarlo, quando si voleva alimentarlo a carbone, quando poi si è passati all'olio combustibile, poi dall'olio combustibile al metano. Abbiamo sempre cercato di introdurre una discussione che potesse porci nella condizione di tutelare la salute delle popolazioni che sono insediate in questa zona. Questo ultimo evento, che è stato appunto richiesto da EP in ossequio all'attivazione del Capacity Market, che è questa formula per la quale il produttore fruirà anche di risorse agevolate da parte in particolare della comunità europea a fronte di una contropartita sul controllo regolato delle tariffe, è un'istanza che è stata presentata e liquidata da Regione Lombardia, trasmessa alla provincia di Lodi nell'agosto del 2019 e che è stata posta a conoscenza e all'attenzione dei comuni con Termini, perché la provincia e i comuni del sito da quell'agosto erano informati della cosa, solo dopo 16-17 mesi. È la prima volta nella storia della convivenza delle istituzioni e delle popolazioni di questo territorio che un evento così coinvolgente, anche per la rilevanza dei contenuti ambientali, si è stato silenziato per un lungo periodo. È un vulnus alla storia di questo territorio. Questo purtroppo peccato d'origine non si potrà cancellare. E nel momento in cui siamo stati coinvolti nella discussione, dopo questo silenzio, è iniziata una discussione, un confronto tra i comuni del sito, la provincia e i comuni con Termini, che abbiamo anche voluto noi, insieme anche ai colleghi, per certi aspetti di Montanaso e anche per altri aspetti di Tavazzano, essere incalzante, soprattutto considerando come pregiudiziale il tema delle emissioni. È iniziato un balletto di bozze di convenzione, con refusi, con confronti che sono stati omessi, con pareri resi che hanno alimentato una discussione nella quale noi siamo entrati un po' a gamba tesa, devo dire, chiedendo immediatamente che prima di tutto si discutesse delle emissioni. Cioè questo impianto, rispetto a ciò che oggi emette da quel camino nel territorio, quello che immette nel territorio, deve essere considerato preliminarmente, pregiudizialmente, allineato al parere che l'Istituto Superiore di Sanità aveva dato. Questa è la prima questione. La tutela della salute passa prima di tutto attraverso la conoscenza e il contenimento di ciò che esce da quel camino, in particolare gli NOx, cioè gli ossidi di azoto. Siamo riusciti nella discussione a far diventare questo parere dell'Istituto Superiore di Sanità un parere che tutti i comuni hanno assunto alla fine, dandogli questa connotazione preliminare pregiudiziale. Noi discutiamo di tutto il resto se questa questione è assunta e EP è disponibile a negoziarla. Così è stato e allora abbiamo poi passato anche in rassegna le altre questioni, le bonifiche del sito. Quello è un sito che, se si frequenta, anche solo osservandolo, lascia i segni della sua storia. Ci sono ancora pezzi di macchine, ci sono pezzi, ci sono serbatoi, c'è la storia di 30 o 40 anni e avevamo bisogno che questo sito fosse bonificato per restituire per quanto possibile una rappresentazione di se stesso che fosse più moderna, più consina, più contenuta dal punto di vista delle emissioni, ma anche una rappresentazione di se stesso, di un progetto industriale che costituisse una nuova, come dire, rappresentazione di se stesso. E quindi le bonifica del sito. La terza questione che abbiamo posto riguardava il restauro ambientale che si era degradato e che era stato conquistato nelle precedenti confronti con i gestori che si sono succeduti, e in particolare se pensiamo al canale Muzza, alla riqualificazione delle alzaie, alla rappresentazione di tutti i filari nei territori di Tavazzano, nei territori di Lodi, nei territori di Lodivecchio, quindi tutta la riqualificazione di un ambiente agricolo che si era via via degradato fino a perdere i segni della propria connotazione caratteristica originaria. Quindi il restauro di un contesto che uscisse dai confini della centrale e investisse i territori. Le altre questioni che abbiamo posto riguardavano le risorse, e cioè come e quante risorse dovessero essere impegnate per andare ad interventi di restituzione, comunque, di contenimento e di riequilibrio delle altre emissioni, in questo caso il CO2, e quindi con interventi di riforestazione di vastissima area. Questa cosa è stata condivisa, è stata discussa e condivisa con i colleghi, e qui c'è un elemento di novità anche che va registrato rispetto al passato, ed è giusto riconoscerlo, e cioè insieme si è ritenuto di dover delegare una parte delle risorse che sono destinate ai comuni in ossequio all'applicazione della legge Marzano, che per 7 anni beneficerà, elargirà risorse ai comuni del sito e ai comuni con Termini, Una quota di queste risorse vanno in un basket per poter effettuare interventi di vasta area, soprattutto di forestazione, di magliatura, di riproposizione di sistemi verdi, e quindi uno sforzo di definire insieme quali sono questi progetti, soprattutto finanziandoli tutti in quota parte, un'annualità la cediamo, perché in una visione coordinata dalla provincia, ma con la cabina di regia di tutti gli enti locali, si possa investire subito in questa direzione. Cioè EPI si è piegata a questa esigenza di anticipare queste risorse, questa prima tranche appannaggio di tutti i comuni, per fare investimenti di qualità sul territorio che precedessero l'esercizio, la messa in funzione di questo impianto. Di solito le compensazioni arrivavano dopo. Noi avevamo il dovere di rappresentare ai nostri cittadini che in questa occasione, con questa forte ricerca e coesione, perché qui abbiamo riconquistato un'unità di intenti da parte di tutti i colleghi, questo fosse il biglietto da visita, la credibilità del sistema istituzionale con la quale presentarci ai nostri cittadini a dire: benissimo, questi 4 milioni circa saranno investiti, e saranno investiti velocemente, prima che vada in esercizio la centrale. Perché dobbiamo saldarci a una tendenza che oramai è riconosciuta, che è, credo, anche da noi non solo condivisa, ma dovremo farci carico di una consapevole strategia anche locale, di una transizione ecologica che ci porti a sposare quelli che sono i nuovi indirizzi insorgenti di un futuro che va costruito attraverso nuovi paradigmi, soprattutto dal punto di vista ambientale. Io credo che qui potremmo anche insieme, se non vogliamo ridurre ad una suggestione, una narrazione che porta all'inconcludenza se non si agisce subito, usare queste risorse che abbiamo condiviso per considerarle anche come il primo passo significativo verso uno dei progetti strategici che questo territorio, su un'area più vasta, per esempio sul livello provinciale, ci consenta di intercettare le risorse del PNRR. In questo momento questo territorio non sta producendo idee, non sta producendo progetti, non sta lavorando per drenare risorse a favore di questo territorio lodigiano. Non c'è un progetto strategico. Eppure siamo reduci da una discussione insistita in modo prepotente, anche perorata da parte delle forze politiche nazionali, in un confronto serrato che apporterà grandi risorse della comunità europea nel nostro paese, e questo territorio non ha ancora varato un progetto STAR. Cominciamo da qui, perché no? Partiamo da questi 4 milioni per fare un grande intervento di forestazione, di magliatura, di rimagliatura di questo territorio. Andiamo a restituirgli anche una rappresentazione di se stesso che si riconcili di più con la storia di questo territorio. Uno dei progetti può essere questo, perché no? Usiamo questi soldi per fare da volano? Credo che siamo alla vigilia delle elezioni provinciali, del Consiglio provinciale del 18 di dicembre, forse questo potrebbe essere anche un impegno che ci si può assumere, o che potranno assumere coloro i quali si candidano anche ad amministrare la provincia. È un esempio, è solo un modo di far sì che queste risorse non siano slegate da un'esigenza di carattere generale. Io ho dei dubbi su ciò che non è scritto, soprattutto in questa convenzione, e cioè il fatto che non abbiamo cadenzato le tempistiche per dare esecuzione ai progetti a cui finalizzare le risorse che sono previste. E quindi io chiedo anche che l'approvazione di questa convenzione sia accompagnata, ma non è solo un'esigenza mia, anche altri colleghi l'hanno avvertita, però non c'è questo impegno formalizzato nella convenzione di partire subito, di fare oggi quello che non si è fatto prima, e cioè di consultare anche le espressioni, i comitati ambientali che agiscono nelle nostre zone, che ci hanno dato una mano anche perché qui dentro ci sono anche alcune proposte che hanno formulato loro, di attivare anche il sistema, per esempio, di aggregazione delle associazioni datoriali di categoria. Cioè mettiamoci attorno a un tavolo su come attivare e spendere velocemente questi soldi e decidiamo su quali progetti. Qui non sono enucleati, però l'appello a fare in fretta, io sono perché questi vagoni si aggancino al treno del PNRR. 2023 bisogna presentare i progetti, 2026 vanno rendicontati, ma se non partiamo adesso noi non faremo nulla. Il futuro oramai si sta mangiando il tempo, e il futuro di ieri è il presente di oggi. Se qui non ci diamo una mossa in questo territorio, i soldi del PNR ne vedremo pochissimi, eppure il 70% saranno nella disponibilità degli enti locali. Speriamo, almeno noi, nella nostra comunità, di non perderli. Però qui c'è anche una straordinaria opportunità che non dobbiamo farci sfuggire. Generiamo uno o due progetti del territorio, ma uno di questi progetti star deve essere di rilevanza ambientale. Io non aggiungo altro perché ognuno di voi si sarà fatto un'opinione leggendo gli atti. Dobbiamo, credo, svolgere in modo consapevole e con realismo considerare che questo intervento è un intervento che dimezza le emissioni che oggi sono contenute negli atti autorizzativi, e mi riferisco agli NOx, e questo è un dato di fatto molto rilevante per noi. Ed è questo che rende persuasivo, almeno dal nostro punto di vista, la sottoscrizione di questa convenzione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, ci ritroveremo sicuramente ancora in futuro su questo tema. Lo metto in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Chi si astiene?
Approvato all'unanimità?
Approvato all'unanimità?
Non l'ho sentita neanch'io. Consigliere Pizzi?
Consigliere Pizzi?
Favorevole.
Grazie.
Grazie.
Grazie, allora, approvato all'unanimità il punto 7 all'ordine del giorno, procediamo al punto 8, esame ed approvazione del regolamento di videosorveglianza. Introduce l'argomento consigliere e collega Massimiliano Bona.
Signor Sindaco, come abbiamo avuto modo di anticipare nella conferenza dei capigruppo, allo scopo di essere ottemperanti alla normativa europea e nazionale, è necessario approvare un regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza che garantisca e disciplini il trattamento dei dati personali, in modo che l'attività di controllo si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. A tal fine si propone di abrogare l'attuale regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 giugno del 2005 e l'adozione della versione depositata in cartella che, essendo aggiornato alla nuova normativa in tema di privacy, costituisce presupposto più adeguato per poter procedere all'utilizzo del sistema medesimo. Grazie.
Grazie, ci sono interventi, richieste di chiarimento, possiamo procedere. è un aggiornamento di fatto anche normativo, quindi di accoglimento che nelle norme nel frattempo si sono succedute. Va bene, grazie. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità?
Unanimità.
Pizzi favorevole.
Grazie. Grazie a tutti. Buona serata, abbiamo concluso. Grazie, alla prossima. Grazie.